listening to SBS Radio. 40 years and counting.
Abbiamo il piacere di ospitare i nostri microfoni Gabriella Pignatelli, voce di SBS a Melbourne per una decina d'anni, dal 1995 al 2004. Gabriella, bentornata.
Grazie a voi per avermi invitata, è un'emozione grande dopo tutti questi anni parlare alla SBS.
Allora, raccontaci dei tuoi inizi qui alla radio, nel lontano 1995.
Passato un secolo, veramente. Dunque, ho cominciato nel 95, più o meno verso la fine del 95, come freelance. Poi successivamente sono rimasta in pianta stabile all'SBS. Mi ricordo, insomma, le prime rubriche, i primi servizi che facevo, insomma, era tutto molto nuovo, molto impegnativo, perché quando ho cominciato io non c'era né internet né il digitale, per cui abbiamo cominciato con l'analogico. E quindi facevamo l'editing con i nastroni. Chi ha lavorato in radio sa di cosa parlo, adesso magari non è chiaro.
A me suona molto strano, ma posso immaginare.
Sì, avevamo due pizzoni classici che dovevamo, quando facevamo l'editing, dovevamo combinare insieme i vari pezzi delle interviste. Non avevamo internet, immagino che adesso per i giornalisti giovani come te, insomma, e molti altri, sembra impensabile una cosa del genere, perché tra social media, internet e varie altre cose che si sono sviluppate soprattutto negli ultimi 10 anni, insomma, lo scenario giornalistico, di fare giornalismo, è cambiato radicalmente. Questo è stato, diciamo, il passaggio più importante, l'esperienza più interessante, proprio questo passaggio qui, che per certi versi ha semplificato molto le cose, perché noi prima avevamo le agenzie, avevamo il materiale tutto cartaceo, per cui qualsiasi ricerca, qualsiasi rubrica, qualsiasi approfondimento dovessimo fare, dovevamo comunque leggere, prendere e tradurre molto spesso.
Gabriella, come hai vissuto questo passaggio? È stato difficile per te cominciare ad avere fiducia in nuovi mezzi e nuove tecnologie come potevano essere quelli di internet e del digitale?
Ma all'inizio è stato un grande wow, nel senso, che bello, molto più semplice, le notizie direttamente in italiano, perché per noi quando si lavorava lì dovevamo tradurre tutto dall'inglese. Il rischio lungo andare, cosa che io ho notato dopo un po' di anni con internet, il digitale e tutto quanto, è che si rischia poi di fare dei lavori poco personali, nel senso che si copia e si incolla, si aggiustano i testi già scritti, quindi la creatività e l'input, diciamo, più artigianale che c'era in precedenza nel fare radio, c'è il rischio di perderlo, ecco, perché è vero che si semplifica e si velocizza tutto, però d'altro canto c'è un input personale più blando, ecco, si perde un po' nella rete, questo sicuramente. Immagino che con i social media e con il modo di fare informazione e comunicazione che c'è adesso, è amplificato questo fenomeno.
Gabriella, veniamo a quello che producevi quando eri qui. C'è qualche intervista o qualche segmento che ricordi con particolare orgoglio?
Dunque, io mi ricordo tre cose, diciamo, sono quelle che mi sono rimaste più impresse di quei 10 anni. Non sono tante, però sono stati, insomma, eventi molto importanti, di una risonanza internazionale. Il primo nel 97 è stato quando c'è stato l'incidente con Lady Diana, quindi è stato il primo evento, diciamo, internazionale in cui mi sono trovata a vivere minuto per minuto in redazione, cioè ogni minuto, ogni 5 minuti arrivavano queste informazioni su questo incidente, non si sapeva se era morta, se era viva, con chi era e dove è successo. Insomma, sono state ore molto lunghe quelle, e poi questo me lo ricordo perché l'ho vissuto proprio in diretta, ecco. Un altro che non ha bisogno, appunto, di essere tanto ricordato è la caduta delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, quando appunto arrivarono le prime notizie di questo evento abbastanza incredibile. Insomma, è stato un momento molto sentito, di incredulità, non si sapeva neanche bene che cosa pensare di questa cosa. E mi ricordo questa intervista che riuscii a fare a questo italiano che si trovava proprio al World Trade Center quando sono cadute le torri, ecco, quindi è stato bello da quel punto di vista riuscire ad avere un'intervista del genere, una testimonianza di una persona, un italo americano che si trovava lì. E allo stesso tempo però, insomma, si viveva direttamente proprio l'orrore di questa Un altro molto così molto sentita è stata un'intervista a un sopravvissuto di un campo di concentramento, un artista ebreo che ha esposto a Melbourne una serie di disegni, questa fattura molto geometrica sulla Shoah. E questo è stato non tanto l'intervista, ma quanto il stare con lui, parlare, sentire la sua testimonianza, vederlo, come parlava, come fumava in maniera nervosa, questa sensazione di essere sempre così spiato, controllato. Ecco, questo mi è rimasto molto come ricordo, come esperienza personale.
Invece, che impressione ti aveva fatto questa radio così speciale, che trasmette in tante lingue diverse, con dei colleghi assolutamente internazionali, una realtà piuttosto unica nel mondo? Che sensazioni hai avuto quando ti sei trovata immersa in questa realtà così particolare?
Ma io la prima volta che ho messo piede all'SBS devo dire che sono rimasta molto affascinata innanzitutto dalla professionalità che ho visto in questo ambiente, perché è comunque un ambiente altamente professionale, molto vario sicuramente, quindi molto interessante, un ambiente che devo dire rimpiango molto. In Italia una situazione del genere è veramente impensabile, nel senso che io ho anche provato a fare delle proposte per cercare di, non so, fare una cosa simile a Torino, perché Torino comunque è una città dove c'è una forte migrazione, dove ci sono molte comunità diverse, e purtroppo però non ci sono i fondi, ma soprattutto non c'è la mentalità per fare una cosa del genere. L'Italia e l'Australia sono dei paesi sicuramente molto diversi, però in Italia insomma ci sarebbe molto bisogno, in questo momento che in Europa stiamo vivendo un po' di questioni abbastanza spinose, abbastanza complicate, ecco, se vogliamo, ci sarebbe bisogno di un, forse di un organismo del genere che riuscisse a mettere in comunicazione un po' tutte le culture.
Senti Gabriella, se pensi al lavoro della radio, che cosa ti manca di più? La creatività, l'immediatezza, l'ambiente così internazionale? Qual è la cosa che, ripensando i tuoi tempi alla SBS, ti dà più nostalgia?
Ma la cosa che mi manca di più è sicuramente la mia redazione, nel senso che all'epoca i miei colleghi Maurizio Pascucci, Emanuela Caluzzi, Maria Grazia Gismondi, Cristina Marras, Saverio Minutolo, insomma, ecco, era una redazione molto allegra, molto effervescente, dove c'erano tantissimo confronto, dialogo, insomma, era molto stimolante semplicemente arrivare lì e dirsi buongiorno e chiacchierare su quello che succedeva. Questo è quello che mi manca, perché ascoltare la radio, leggere i giornali non è la stessa cosa che stare in un ambiente in cui si discutono e si scambiano informazioni. Questa è la cosa che sicuramente mi manca di più. Non mi manca tutto lo stress che c'era, per esempio, per preparare i notiziari delle 7 della mattina. Ecco, quello era abbastanza un incubo.
Sono sicuramente momenti concitati.
Sì, sì, sì. Mi ricordo che comunque avevamo questo incubo ricorrente dello svegliarsi tardi e di andare in onda senza aver preparato il programma. Ecco, questo non so se capita anche a voi. Però
assolutamente
noi...
sì.
Questa è la cosa. E poi chiaramente, vabbè, l'emozione comunque di essere lì e di avere comunque le notizie fresche, insomma, avere l'impressione di essere, come dire, sul pezzo, ecco, on the ball.
Gabriella, prima di salutarti ti faccio un'ultima domanda, ti chiedo se c'è stato un personaggio particolarmente conosciuto che hai avuto la possibilità di intervistare perché dall'Italia era arrivato in Australia per qualche visita, un cantante, un politico, e che ancora ricordi con un sorriso perché lo conoscevi, ti piaceva e SBS ti ha dato la possibilità di confrontarti direttamente con lui.
Ma diversi, allora via telefono tantissimi, perché io poi mi sono occupata parecchio di cinema, di arte, di queste cose qui, e quindi ho avuto il piacere di parlare con diversi registi e autori italiani. Conosciuti personalmente Dacio Maraini, è stata una bellissima intervista, è stato un incontro molto particolare, di quegli incontri un po' emozionanti, che prima di fare l'intervista ti senti un po' quelle farfalline nello stomaco, ecco, un po' quella sensazione lì.
Allora, visto che hai citato Dacia Maraini, ci salutiamo proprio con un estratto della tua intervista a Dacia Maraini quando era venuta a Melbourne.
Mio padre mi ha dato alcune cose, più che sul mestiere di scrivere, forse sullo sguardo sul mondo, perché lui è antropologo. Allora una cosa che mi ha insegnato, per esempio, io mi ricordo quando ero bambina che mi diceva: ricordati che le razze non esistono. È una cosa molto bella, perché era un momento in cui si parlava molto di razze, no? Anzi, si stava montando un'atroce guerra, già scoppiata un'atroce guerra in nome delle razze. Quindi il fatto che mio padre mi dicesse: ricordati che le razze non esistono, era una cosa importante.
Ed era anche una scoperta scientifica ante litteram, perché poi gli scienziati hanno veramente provato: non esistono le razze, ma esistono i razzisti.
Esistono le culture diverse. E appunto mio padre, che era antropologo, mi ha fin da piccola mi ha insegnato che è importante dare voce e da rispettare tutte le culture, che tutte le culture sono ugualmente degne di attenzione. Questa è una cosa che forse è l'insegnamento più profondo che mi ha dato mio padre.
You're listening to SBS Radio, 40 years and counting.